File 23, pagina 89. Quelle che seguono ora sono le memorie degli oscuri e tenebrosi eventi che portarono papà ai suoi ultimi mesi di vita. All'epoca dei fatti, io avevo 7 anni e abitavo con la famiglia presso la citata amministrazione Cini. Per evitare il rischio delle incursioni aeree, la mia famiglia andava a passare la notte in Costa Calcinara, presso i nonni materni, vicino alla trattoria Alla Campana, che tuttora esiste. Il primo arresto di mio padre avvenne il 18 ottobre del 1944. Ricordo solo di averlo visto prelevare dal cortile di casa e andar via tra 2 uomini vestiti di nero, armati di moschetto, con le biciclette a mano. Papà fu condotto nell'allora caserma dei carabinieri, di cui i repubblichini si erano impadroniti, che si trovava in via Garibaldi. Lo stesso giorno vennero arrestati altri 29 giovani, sospettati del fallito attentato al sottopassaggio della ferrovia in via Valli, avvenuto il 12 settembre 1944. Trattennero mio padre per 2 giorni, durante i quali mia madre chiese inutilmente di potergli far visita. Il 20 ottobre venne rilasciato. A casa ci assicurò di non aver commesso alcunché e di non sapere il motivo dell'arresto. Più volte il conte Cini gli consigliò di andare nelle sue tenute a Porto Gruaro, dove sarebbe stato al sicuro, ma papà, nonostante temesse per la sua famiglia, si diceva convinto della sua innocenza. Il secondo arresto avvenne soltanto 8 giorni dopo, il 28 ottobre, quando, con il pretesto di una serratura da riparare, lo mandarono a chiamare. Io, bambino, lo vidi lasciare casa con la cassetta degli attrezzi in mano. Tra gli arrestati di quei giorni c'era anche Idelmino Sartori. Nel libretto di nozze in cui mio padre era solito annotare gli eventi più importanti della sua famiglia, lo indicò come responsabile del suo arresto, scrivendo «Fermato per conto di mio nipote Mino». La frase si spiega con le voci che circolarono a Monselice in quei giorni, secondo le quali, prima del 12 settembre, giorno in cui i partigiani tentarono di sabotare il ponte della ferrovia in via Valli, mio padre, salendo sul Monte Ricco con il camioncino del conte, aveva trovato dell'esplosivo e l'aveva consegnato al nipote. È probabile, quindi, che quest'ultimo, picchiato e costretto a parlare, abbia indicato lo zio come fornitore dell'esplosivo usato per il sabotaggio. Rividi mio padre qualche giorno dopo, per l'ultima volta, in Costa Calcinara, accompagnato da 2 guardie, mentre, salito sul granaio della casa dei nonni, gettava di sotto dei copertoni, forse nel vano tentativo di corromperle. Altro non sono riuscito a sapere su quel gesto, che rimane tuttora inspiegabile. Tutti gli arrestati furono condotti nel carcere di Padova e interrogati dal prefetto di Padova e dal podestà di Monselice Bruno Barbieri. Ricordo che, dopo qualche giorno, mia madre si recò a Padova per portare, come le era stato detto, un pacco con vestiti pesanti, ma non le fu permesso di vedere papà. Il 25 novembre furono tutti condotti al campo di smistamento di Bolzano, da cui partivano i convogli per i vari campi di concentramento. Mio padre e altri 7 degli arrestati, quelli dichiarati più pericolosi, furono destinati al campo di sterminio di Mauthausen in Austria, dove giunse il 19 dicembre. Come si legge in molte testimonianze di sopravvissuti che ricordano i prigionieri di Monselice, Il viaggio verso Mauthausen fu durissimo. Durante il tragitto, per evitare le incursioni aeree a cui era sempre più spesso sottoposta la ferrovia, vennero trasportati in carri, ammassati 50 per ognuno, senza servizi e cibo per 5 lunghi giorni. Giunti a destinazione, i deportati venivano trattenuti in quarantena per 15 giorni nel campo principale, per poi essere distribuiti ai vari campi di lavoro secondari. Il 29 dicembre mio padre fu destinato al sottocampo di Giessen, dove i prigionieri erano impiegati per scavare gallerie, che avrebbero poi ospitato le fabbriche per la costruzione di pezzi d'armamento pesante. Lavoravano giorno e notte al freddo, dormivano poco, erano malnutriti. Quando si ammalavano, venivano trasferiti di nuovo al campo principale e lasciati morire al campo sanitario. In questo luogo, il 13 marzo del 45, morì anche papà. Il documento che ne certifica la morte indica come causa del decesso sepsi flegmone, cancrena, alla coscia sinistra. Io e mia madre a Monselice non sapevamo nulla del tragico destino di mio padre. Pensavamo sempre a lui, anche se la guerra faceva sentire le sue terribili conseguenze anche nel nostro paesetto, soggetto a frequenti quanto devastanti bombardamenti. Io, mio fratello Gabriele e mamma, nel frattempo avevamo lasciato anche Costa Calcinara ed eravamo sfollati in via Arzer di Mezzo, in una fattoria in mezzo ai campi, presso un certo Albertin. Ogni notte gli allarmi ci costringevano a scappare di corsa e a rifugiarci nei fossati fino a quando cessava il pericolo. Qualche notte l'abbiamo passata anche nella stalla di Niceto sulla Paglia, vicino alle mucche. Tra le varie disavventure eravamo giunti, sani e salvi, all'aprile del 1945. La mia famiglia, compresi cugini, zie e nonni, trovò riparo nel rifugio in Cava della Rocca, già stracolmo di monselicensi alla ricerca di un luogo che fosse al sicuro dai bombardamenti. Dopo qualche giorno venimmo informati che colonne motorizzate di soldati americani, provenienti da Rovigo, erano alle porte della città. Ci sembrò di rinascere. Sentimmo che il pericolo era passato. Ora gli aeroplani che solcavano il cielo non ci spaventavano più. Andavamo incontro con grida allegre alle colonne interminabili di carri armati e camionette, da cui i soldati americani lanciavano tavolette di cioccolata, barrette di chewing gum, a noi bambini sconosciuto, pacchetti di sigarette. Il paese era in festa, finalmente libero dalla dittatura e dalla guerra, e specialmente per noi bambini era tornato il tempo dei giochi spensierati. Mamma non smetteva di pensare a papà. Di lui non sapeva nemmeno se fosse ancora vivo, ma nutriva ogni giorno la speranza di poterlo riabbracciare e di ricominciare a vivere sereni insieme. Invece, trascorsero i giorni, diventarono mesi e la possibilità di rivederlo si fece sempre più labile. Dopo qualche mese, le speranze svanirono e le sue spoglie restarono per sempre in terra austriaca, con l'unica consolazione del suo ricordo, sempre in me, vivissimo. Penso che un giorno lo rivedrò e così me lo godrò. La mia vita, tuttavia, proseguì. Il tempo passò, divenni un uomo e mi creai a mia volta una famiglia, con il pensiero costantemente fisso su mio padre, che non avrebbe potuto assistere alle mie conquiste. Ancora non sapevo che ero destinato a fare alcuni incontri che mi avrebbero cambiato la vita. Ricordo infatti che nel settembre del 1999, alla commemorazione annuale al tempio dell'internato ignoto a Terra Negra, conobbi Luigi Bozzato, il quale organizza ogni anno una visita ai campi di concentramento di Mauthausen e di Dachau. Quel giorno mi invitò a casa sua per illustrarmi la vita nei vari campi di internamento e di sterminio. Accettai di partecipare e partii l'8 aprile del 2000 a notte fonda con mia moglie, mio figlio Alfredo e mia sorella Giannina. Abbiamo visitato il campo di Dachau in un paio d'ore, con il signor Bozzato a farci da guida. La cosa più interessante rimasta è il museo. Del terribile campo di concentramento rimangono solo le fondamenta delle baracche e i locali con i forni crematori, che entrammo a vedere. Il mattino successivo arrivammo a Mauthausen. È questa una cittadina sulle rive del Danubio. Alla fine di una strada in salita si trova una fortezza con delle mura e torri, il campo. Stavo percorrendo i luoghi dove mio padre, 55 anni prima, era vissuto, da martire, per 84 giorni. Le parole non riescono a descrivere l'emozione. L'afflizione che provavo mentre varcavo la porta d'entrata con in mano la telecamera che trattiene tutto ciò che la memoria da sola non può contenere. Deponemmo, come a Dachau, una corona al monumento ai caduti italiani. Poi proseguimmo per poter visitare ogni parte di questo luogo terribile. Il vero e proprio campo di sterminio presenta sulla destra un muro dove sono appese molte lapidi scritte in varie lingue. Davanti a noi si apre la grande piazza dell'Appello, mentre sulla sinistra si possono vedere tre baracche originarie che contengono ancora letti, panche e altri oggetti. Ho visto le docce dove venivano mandati i prigionieri al loro arrivo, le cucine, le carceri, le camere a gas, i forni crematori, l'angolo delle esecuzioni. Altri locali sono stati destinati ad ospitare il museo, costituito da una agghiacciante raccolta di foto, plastici della struttura del campo, abiti appartenuti ai deportati, sgabelli per torture. È proprio qui che feci una scoperta straordinaria. Entrando in una stanza, vidi al centro una teca trasparente. Dentro stava un recipiente destinato in origine a contenere il Zyklon B, i cristalli neutralizzati di gas usati nelle camere a gas e dove erano stati successivamente riposti i bracciali dei prigionieri. Osservai le piastrine di metallo dove stavano impressi i numeri dei deportati e uno in particolare mi colpì. Aveva i numeri 11, esattamente come quello di papà, poi 3896. Chiesi a mio figlio di fotografarlo, poi uscii, col cuore in gola, seguendo la comitiva che si allontanava. La foto scattata fu provvidenziale. Mi permise infatti di confrontare a casa quei numeri con le informazioni in mio possesso inviatemi dalla Croce Rossa Svizzera nel 47. La scoperta mi sbalordì e mi riempì gli occhi di lacrime. Il numero che era stato attribuito a mio padre nel campo di concentramento era proprio 113896. Scrissi subito al museo di Mauthausen, che ha sede a Vienna, per avere il bracciale. Dopo giorni di ansiosa attesa, una mattina il postino ci consegnò un pacchetto e, dopo averlo aperto, tra mille dubbi e tentennamenti, mi ritrovai tra le mani il bracciale di papà. All'interno della cinghietta c'erano ancora tracce di terra e sul bottone le iniziali della AEG, grande industria tedesca. Sulla piastrina era inciso il numero di riconoscimento, 113896. Sembra un racconto incredibile, ma le cose andarono proprio in questo modo. Il quotidiano Il Mattino di Padova dedicò alla storia di mio padre e del nostro incontro un bell'articolo, che custodisco gelosamente e che fu riportato anche dalla pubblicazione locale La Piazza. Conservo teneramente e allo stesso tempo gelosamente nel cuore la memoria di tutte queste vicende e arrivo a convincermi che mio padre, con il suo quotidiano dolce pensiero rivolto ai suoi tesori, ci abbia in qualche modo fatto pervenire, a distanza di molti anni, attraverso quell'umile bracciale, una testimonianza del suo grande amore. Non posso negare che la sua mancanza abbia lasciato un vuoto, l'assenza di un punto di riferimento incolmabile nella mia vita. Quanto avrei avuto bisogno di lui in certi momenti. Ma saperlo ora, riconosciuto partigiano e valoroso caposquadra della Quarta Brigata Garibaldi di Padova, mi ricompensa in parte di tanto dolore e il suo ideale mi riempie d'orgoglio. Devo essere fiero e onorato di essere figlio di un coraggioso ed eroico difensore della libertà e della democrazia nella nostra patria. Pagina 93.